Più potere ai prefetti, multe e sequestri per le navi umanitarie, soccorsi solo alle imbarcazioni a rischio naufragio. Il ministro Piantedosi domani riferisce in Parlamento, studia la nuova stretta sulle ONG. Dall'Europa nessuna sponda alla linea italiana sui migranti. Tajani è tornato a mani vuote da Bruxelles dopo lo scontro con la Francia. Per ricucire lo strappo con l'Eliseo è dovuto intervenire Mattarella. Zelensky al G20, trattative con Mosca, dalla Russia devono arrivare passi concreti oppure è solo una truffa. Nel comunicato finale del summit la condanna della guerra e le preoccupazioni per le sue conseguenze economiche globali. Ieri il presidente ucraino ha visitato Kherson liberata. Anche Biden e Xi hanno chiesto la pace in Ucraina, ha ribadito il no all'uso delle armi nucleari durante il loro faccia a faccia, oltre 3 ore di incontro, il primo da quando sono al potere. Su Taiwan le posizioni restano distanti, ma prevale l'idea della cooperazione tra le due superpotenze. Non solo Amazon, il settore tecnologico in crisi taglia posti di lavoro, sono oltre 100.000 dall'inizio dell'anno dopo Twitter, Meta, Microsoft, ora il colosso dell'e-commerce di Jeff Bezos ad annunciare un taglio di 10.000 dipendenti. E una buona giornata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 7.30, in primo piano la questione migranti, il ministro dell'interno Piantedosi domani riferirà in Parlamento, è fallita la strategia degli sbarchi selettivi, il governo sta studiando una stretta sulle ONG. L'idea qual è? Quella di rimettere nelle mani dei prefetti l'arma delle multe e dei sequestri nei confronti delle navi umanitarie. C'è anche l'ipotesi di considerare legittimo il soccorso solo se le imbarcazioni sono a rischio imminente di naufragio, distinguendo dunque tra chi è in pericolo e chi non lo è. Dall'Europa, ieri c'è stato un vertice a Bruxelles, non è arrivata nessuna sponda alla linea italiana dopo lo scontro con la Francia. Il ministro degli esteri Tajani è tornato di fatto senza nulla di concreto in mano se non la richiesta di una nuova riunione a fine mese. Per ricucire lo strappo con l'Eliseo è dovuto intervenire Mattarella, che ieri ha parlato al telefono con il presidente francese, con Macron. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Portare il tema migranti a livello europeo, togliendolo da un piano di scontro tra due paesi, Italia-Francia, è il primo passo in avanti per superare la crisi tra Roma e Parigi e magari riuscendo ad arrivare ad una riunione estesa anche ai ministri degli interni, ma oltre a questo non si è andati. Tajani torna in Italia dicendo che non c'è stata nessuna frattura con la Francia, il lavoro per appianare è stato fatto prima con la telefonata di Mattarella a Macron, ma alla domanda su che cosa succederà con la prossima nave di una ONG, Tajani ha risposto che ogni nave è un caso a sé e si vedrà caso per caso. La disponibilità ad un restringimento delle operazioni di salvataggio dei migranti effettuate dalle navi delle ONG da parte dell'Unione Europea non c'è stata. Per ora nessuna sponda dall'Unione Europea alle intenzioni del governo italiano, anzi si ribadisce le loro navi sono come tutte le altre, salvare le vite umane è un obbligo. Quindi ora è il governo che deve decidere se forzare oppure no, sapendo che una ricucitura nello strappo con la Francia l'ha fatta Mattarella, che forse vorrebbe una gestione meno muscolare dell'accoglienza dei migranti da parte dell'Italia e forse anche dalla Francia e non uno scontro ancora più duro con le navi dell'ONG. Ma a sentire Salvini, che sembra voler guidare le scelte di Piantedosi, l'intenzione è quella di rendere il lavoro delle ONG a rischio sequestro, operare solo in casi di naufragio, cosa che appare impossibile da distinguere con barche che in partenza sono già un pericolo per i migranti. Mercoledì Piantedosi sarà in Parlamento a riferire sulla vicenda delle navi respinte e poi accolte, forse dirà di più sul ritorno dei decreti di sicurezza firmati Salvini. Linea allo studio.
Avete sentito, dunque c'è anche l'ipotesi di obbligare le ONG a dimostrare di aver soccorso imbarcazioni veramente in pericolo, una misura che sembra rifarsi alle parole di Giorgia Meloni qualche giorno fa, forse lo ricorderete, aveva detto sulle navi delle ONG non ci sono naufraghi ma migranti. Su questo abbiamo sentito Riccardo Gatti, che è responsabile delle operazioni di Medici Senza Frontiere a bordo della nave Geo Barents.
Il fatto di decidere se delle imbarcazioni devono essere soccorse o no, evidentemente non è qualcosa che ci inventiamo noi, anche quello è normativizzato, è classificato, ci sono determinate caratteristiche che bisogna tenere da conto, il numero di persone a bordo, il fatto di non avere giubbetti salvagente, il fatto di rimanere in mare da giorni, sono tutte caratteristiche dettagliate a livello internazionale in materia.
Di fatto tutte le barche che partono dal sud del Mediterraneo sono barche in pericolo, è questo che stai dicendo?
Sì, purtroppo sì, sono tutte barche in pericolo, tant'è che incluso le imbarcazioni che arrivano e che riescono a raggiungere per esempio Lampedusa, spesso e volentieri portano anche purtroppo persone morte a bordo.
Da tutto questo appare chiaro che comunque l'obiettivo, il bersaglio del governo siano le organizzazioni umanitarie, le ONG. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
Le ONG sono dei centri sociali galleggianti, ha detto il ministro della difesa Crosetto, una frase sprezzante che fa emergere la cultura politica dell'esponente Fratelli d'Italia, ma che soprattutto fa comprendere meglio quale sia adesso il reale obiettivo del governo Meloni sull'immigrazione, le organizzazioni non governative, che da quando sono messe a salvare i migranti in mare al posto delle navi, delle marine militari europee, hanno dato sempre fastidio ai vari governi che si sono succeduti, ma che difficilmente hanno trovato una tale durezza di rapporti con l'esecutivo come quando al Viminale c'era Matteo Salvini e ora a Palazzo Chigi c'è invece Giorgia Meloni. Il fatto è che la destra europea ha messo nel mirino le ONG da anni perché sono l'espressione di una vivacità e di un impegno politico della società civile che invece un governo dalle venature autoritarie vuole controllare. Viktor Orban, il modello politico di Meloni e Salvini, quando andò al potere in Ungheria iniziò a distruggere lo Stato di diritto attraverso l'attacco alle ONG che si occupavano di immigrazione. Poi toccò a quelle che invece lo criticavano per i cambiamenti alla Costituzione che mettevano al bavaglio all'informazione e all'indipendenza dei magistrati. In Polonia invece il governo dei partiti ultraconservatori, alleati di Giorgia Meloni in Europa, hanno messo nel mirino le associazioni che si occupano della difesa dei diritti delle donne, portando avanti campagne di discredito, tagliando finanziamenti e minacciando azioni legali. Che è più o meno quello che intende fare il governo Meloni, dichiarazioni sprezzanti come quelle di Crosetto e nuovi provvedimenti con le possibili multe per l'ONG, sono in perfetta linea con quello che è stato già fatto in Ungheria e in Polonia.
Il governo in questi giorni ha le prese anche con la definizione della legge di bilancio, in primo piano c'è la questione delle pensioni per disinnescare il ritorno dall'anno prossimo della legge Fornero in versione integrale. Secondo il Sole 24 Ore di questa mattina l'esecutivo sta studiando una misura che prevede l'uscita anticipata con 62 anni di età e 41 anni di contributi per il solo 2023. Il costo della misura si aggirerebbe attorno ai 700 milioni di euro. Dal G20 di Bali, che si è aperto ieri, potrebbe arrivare nel comunicato finale una condanna alla guerra in Ucraina e un allarme sulle conseguenze economiche globali del conflitto. Ha parlato anche il presidente ucraino Zelensky, ha detto se la Russia non metterà in campo azioni concrete per arrivare alla pace significa che vuole solo ingannare il mondo e congelare la guerra. Zelensky ha ribadito che all'Ucraina deve essere offerta la possibilità di una pace giusta senza compromessi per la sua sovranità. Zelensky ieri ha visitato la città liberata di Kherson. Sentiamo Emanuele Valenti.
La riconquista di Kherson e la visita di Zelensky, a una manciata di chilometri dalle postazioni russe e dall'altra parte del fiume Dnipro, hanno confermato come questo sia il momento degli ucraini. Dal centro città, con il suono delle esplosioni in sottofondo, il presidente ha detto che l'esercito di Kiev sta avanzando e che a un certo punto arriverà la pace in tutto il paese. Gli ucraini non si vogliono fermare e lo stesso Zelensky ha spiegato come l'unico dialogo possibile sia quello in grado di garantire l'integrità territoriale del paese. E sappiamo bene come i russi la pensino diversamente. L'ottimismo degli ucraini, la loro intenzione di proseguire la controffensiva nel sud e nel sud-est, dovrà quindi confrontarsi con la strategia russa. Le truppe di Mosca sono sulla difensiva, stanno costruendo fortificazioni persino a Mariupol, e al Cremlino non hanno ancora chiarito quale sia la loro nuova definizione di vittoria da vendere, da provare a vendere, all'opinione pubblica interna. Nella regione di Kherson, ancora controllata dai russi, quella sopra la Crimea, la guerra potrebbe essere diversa, ancora più dura. Il segretario generale della NATO, Stoltenberg, ha invitato a non sottovalutare forza e capacità delle forze russe, che probabilmente a questo punto si concentreranno sul Donbass e sul mantenimento di quella fascia di territorio che collega proprio Russia e Crimea. L'inverno non è ancora arrivato, le condizioni atmosferiche non rallenteranno per ora il conflitto come speravano invece a Mosca. Come dicono a Kiev, la guerra può andare avanti come prima.
E al G20 di Bali, ieri è stato il giorno del faccia a faccia tra Biden e Xi Jinping, 3 ore e mezzo di confronto in cui i leader delle due grandi potenze mondiali hanno dialogato, sottolineando la necessità di una collaborazione, non di uno scontro. Certo, su Taiwan le posizioni restano lontane e quello sappiamo che è un punto irrinunciabile per Pechino. In diretta Roberto Festa, buongiorno.
Buongiorno, progressi nei toni, poco o nulla in termini di questioni politiche concrete. Potremmo sintetizzarlo così: l'esito dell'incontro al G20 di Bali tra Biden e Xi Jinping. Ciò che ha mosso, diciamo, la strategia americana nei confronti della Cina in questi mesi è soprattutto una cosa, cioè fare in modo che non ci sia conversione strategica totale tra Russia e Cina, in modo dunque da isolare Mosca. Da questo punto di vista Biden a Bali sembra aver centrato almeno in parte l'obiettivo, cioè i due presidenti si sono detti d'accordo sul rifiuto dell'uso del nucleare in Ucraina. Gli Stati Uniti a Bali hanno ottenuto anche un'altra cosa, cioè la ripresa dei negoziati tra Cina e Stati Uniti sui cambiamenti climatici. Per il resto tutto resta però aperto, non risolto, diciamo, nelle relazioni tra i due paesi. Taiwan, anzitutto, come dicevate da studio, c'è poi la questione del trattamento degli uiguri, no, che il Dipartimento di Stato continua a definire genocidio, e aperta resta anche la questione della politica americana che impedisce alla Cina di acquistare semiconduttori necessari per la costruzione dei missili ipersonici. Su tutto questo Washington sanno bene che continua a esistere una forte contrapposizione con Pechino. Nel momento però in cui infuria il conflitto ucraino, gli Stati Uniti hanno appunto bisogno di non esacerbare i rapporti con la Cina, e quindi anche un ammorbidimento dei toni, cosa che appunto è successa a Bali, è per Washington una buona notizia. In questo quadro rientra anche la notizia della visita che Anthony Blinken, il segretario di Stato, farà a Pechino a inizi 2023. Blinken, che da sempre è sostenitore della linea dura con la Cina, viaggia a Pechino per la prima volta da segretario di Stato. Alessandro.
Grazie Roberto Festa. E negli Stati Uniti la democratica Katie Hobbs è stata eletta governatrice dell'Arizona, battendo alle midterm la candidata sostenuta da Donald Trump. Cari Lake, un nuovo successo per i Dem in queste elezioni e un nuovo schiaffo per Trump, che proprio questa sera annuncerà la sua corsa per la Casa Bianca nel 2024. Da New York, Davide Mamone.
Si candida o non si candida? Il buon senso dice no, i media lui fedeli promettono sì. Dopo la mancata vittoria elettorale delle midterm elections, Donald Trump sembra già pronto a lanciare una nuova campagna elettorale di nuovo per la Casa Bianca per tornare presidente nel 2024. Stasera alle 9 di Mar-a-Lago in Florida, 3 di notte italiane, Trump ha promesso un annuncio speciale. Lo ha fatto attraverso il suo team e il suo social media The Truth. Dettagli non ce ne sono, ma Stephen Miller, il glaciale ideologo delle politiche di immigrazione di estrema destra durante il suo mandato, ha detto su Newsmax che ci siamo, credo proprio annuncerà la sua corsa per liberare il paese, ha detto, a cui hanno fatto eco altre persone vicine all'entourage Trump. Di voci contrarie, sia chiaro, se ne sono levate, come dalla notte delle elezioni di metà mandato una batosta per grossa parte dei sostenitori delle bugie sulle frodi elettorali da lui supportate, la lista di contrariati si è allungata. L'editorial board del Wall Street Journal e il New York Post, giornali di proprietà del magnate conservatore Rupert Murdoch, ci sono andati giù pesante con l'ex presidente. I sondaggi sembrano parlare chiaro: il governatore della Florida Ron DeSantis va su in vista di eventuali primarie, Trump va giù, ma l'ex presidente sembra pronto alla guerra, prima interna poi esterna, sicuro di potersela cavare ancora una volta, perché se i repubblicani non hanno fatto tabula rasa contro di lui dopo aver incitato un assalto armato in Campidoglio, che sarà poi una sconfitta in Senato?
Amazon licenzierà 10.000 dipendenti, una notizia arrivata in queste ore che conferma la difficoltà del settore tecnologico delle grandi società. Sentiamo Andrea Di Stefano.
L'annuncio è senza dubbio la conferma dello scoppio della bolla del Big Tech, di quelle che sono state chiamate per lungo tempo le FANG, cioè i titoli che dovevano garantire dei risultati eccezionali, in particolare le piattaforme come Facebook e Twitter, ma poi il tema si è allargato anche al commercio elettronico. Scoppio della bolla originato anche dalla fine del periodo Covid, del confinamento, e senza alcun dubbio da un ridimensionamento dei valori, in particolare quelli finanziari. Nel caso poi specifico di Amazon c'è sicuramente un tentativo di contenere gli effetti negativi della recessione, che in particolare negli Stati Uniti potrebbe comprimere i consumi e quindi le vendite dell'e-commerce. Senza dubbio c'è un ridimensionamento di tutto il settore che potrebbe durare a lungo. Poi Amazon, avendo delle attività che sono fortemente caratterizzate dai periodi stagionali, potrebbe avere una ripresa occupazionale, ma sempre con una caratteristica strutturale precaria e a basso costo.
Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotto da Alessandro Principe, in redazione Mattia Guastafierro. Le notizie tornano alle 8 e a tutti una buona giornata.